Allora, siamo tornati di nuovo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, ciao Marco. Ciao a tutti, sto approfittando per uno snack.
Uno snack, beh, ci vuole nel pomeriggio un piccolo break per noi. Allora, vado a ripresentare anche, ci sono tutti? Li posso salutare? Allora, il direttore De Paola, Simone Braglia e Massimo Orlando, ben ritrovati.
Ciao a tutti.
Allora, qualche messaggio velocemente. Io questo dice: buongiorno, scusate, avete tartassato Palladino per settimane, ora non dite una parola per lui che è terzo in classifica? Fate mea culpa.
L'abbiamo elogiato.
Ma l'abbiamo anche detto. Abbiamo detto è stato abile e bravo nel cambiare l'assetto tattico della squadra.
L'ha fatta Palladino.
Ma poi deve finire questa storia. Tu. Poi scusatemi, qui c'è un direttore di un giornale, quindi non so io che devo
mea
dire.
Mea culpa di cosa?
Ma voglio dire, Paolo.
Che faceva ridere Poli all'inizio della stagione.
Prima di andare a Napoli-Atalanta, deve finire questa storia che se uno fa un elogio prima.
Noi guardiamo
non può
le
più
partite.
Criticare se fai una critica e che cambiano le cose non puoi più
qual
dopo
sotto...
Allora io impazzisco su questa cosa, Paolo, ti devo dire la verità.
Ma non ci puoi fare niente, perché quella è la, come dire, è la partigianeria del condominio. Cioè ognuno vive nel proprio condominio e dice: perché non hai parlato del mio condominio? E uno magari dice: ho una scaletta in cui devo privilegiare degli argomenti. Dopodiché, se ci sta, bene, ti esalto e ti parlo anche di quello. Altrimenti ci sono argomenti più importanti.
No, ma io non capisco. Ma
che è una cosa che va detta ai lettori e agli ascoltatori. C'è una gerarchia delle notizie. Io dico: Palladino sta facendo benissimo, bene, ma viene dopo gli argomenti di cui stiamo parlando.
Certo.
Mi spiego, stiamo parlando della crisi del Milan, della crisi della Juventus, di qualcosa che non va nell'Inter, di un Napoli strepitoso. La Fiorentina con Palladino viene dopo. Prendiamo atto di questo. Scusate, perché io sono duro su queste cose.
Sì, sì, no, però io sono anche
nella gerarchia delle notizie.
Sono anche dell'idea, direttore Paolo, sono anche dell'idea che, se faccio per dire, tu adesso hai sempre, faccio l'esempio, tu hai sempre sottolineato e elogiato Motta, ok? E credi nel lavoro di Motta, come lo credo io e come lo crede Stefano.
Certo.
Però ora dobbiamo anche fare una critica.
Certo, secondo me lui è un bravo allenatore, sta in momento di crisi.
Se facciamo una critica non vuol dire che stiamo cambiando idea, vuol dire che stiamo vedendo quello che succede sul campo. Se no dovremmo andare dritti con la nostra idea e di sempre: no, c'ha ragione.
Io voglio avere torto.
Ma anch'io voglio avere torto e sono d'accordo con te, ma ti dico solo che ci sono invece molti opinionisti, non dico colleghi, ma anche colleghi, che invece abbracciano una fede e la difendono.
Sono gli esaltati, pazzi,
priori,
estremisti.
Esatto. Mourinho, i difensori a priori di Allegri, sono quelli che scrivono, fanno testate.
No, eccetera, sono quelli te l'avevo detto, che non significa nulla.
Significa nulla.
È una brioche. Invece voglio avere torto.
Mi permetto di dire,
voglio migliorarmi ogni giorno,
che il giornalismo è un'altra roba.
Esatto, bravo.
Allora, a proposito, andiamo a Napoli-Atalanta. Io vi voglio chiedere, facciamo un bel giro che abbiamo anche su questa partita, che è un mezzogiorno di fuoco, bellissimo.
Maradona pieno, con Conte che ha detto: bisogna rispettare l'Atalanta.
Allora, aspetta, facciamo una cosa, sentiamo un passaggio di Conte, perché Gasperini ancora non ce l'abbiamo. Un passaggio al volo, poi andiamo dritti su questa partita, vai.
Come domanda che dobbiamo stare attenti, penso che sia la domanda riferita a livello mentale, a sottovalutare questa partita, cioè magari l'Atalanta potrebbe sottovalutare questa partita, visto l'anno scorso e visto quello che è successo l'anno scorso, visto anche, ripeto, che noi quest'anno non stiamo disputando coppe, invece loro comunque stanno facendo la Champions League, stanno facendo anche bene, sono strutturati per la Champions League. Come vi ripeto sempre, chi come noi non gioca le coppe, anche se questa è la terza partita in una settimana, quindi è una cosa un po' particolare, può essere avvantaggiato perché lavora, ma al tempo stesso la struttura nostra della rosa è lontana di tanto rispetto alle strutture della rosa delle squadre di Champions League.
Allora, questo è un passaggio che ho preso sulla struttura delle rose. Io aggiungo a questo e poi vi do a voi la parola. Quale potrebbe essere la chiave di questa partita? Gli allenatori? La difesa del Napoli, l'attacco dell'Atalanta, la sfida tra i due attaccanti Retegui-Lukaku, quindi parliamo anche un po' di, abbiamo sentito le parole di Conte, mi dite quello che pensate, ma andiamo anche un po' sulla partita. Comincio da Orlando. Massimo, quale potrebbe essere la chiave della partita? Poi è così come dice Conte, che la struttura di questa squadra è inferiore rispetto a quelle che adesso stanno facendo la Champions italiana.
Devo dire che Conte forse nei 25 in rosa sì, ma per quello che deve fare Napoli, e cioè solo il campionato, la rosa del Napoli è più che attrezzata. Dunque non credo che sia questo il problema. Poi Conte sa benissimo che l'Atalanta è una squadra che gioca un grande calcio, che ha spesso messo in difficoltà il Napoli, dunque avrà caricato nel modo corretto e giusto i suoi giocatori. Penso che la difesa del Napoli possa fare la differenza contro una squadra che gioca a calcio meravigliosamente, lo sappiamo tutti, però il Napoli ha una difesa, insomma, che mi sembra l'abbia impostata nel modo giusto, e davanti al proprio pubblico vedo difficile che il Napoli lasci punti domenica.
Stefano Impallomeni.
Guarda, nel giochino del pronostico io vedo...
No, pronostico, la chiave, il pronostico
sì,
non vedo.
Sì, no,
dire.
Una partita equilibrata, la chiave può essere in tutto, Marco. Insomma, voglio dire, come ha detto Massimo, nella capacità del Napoli di saper difendere molto bene e dalla capacità dell'Atalanta di saper offendere, attaccare molto bene. Quindi bisogna vedere chi sta più in giornata, chi vince, vincerà più duelli. Siamo sempre là. Io ti devo dire la verità, come caratteristiche... Questa Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli, se giocherà, se battezzerà un baricentro di squadra non esageratamente pronunciato, cioè voglio dire, se sarà là un po' al cavallo, se invece va là, cerca di assaltare, di dominare il gioco, il Napoli potrebbe avere la meglio. Quindi la chiave è nell'equilibrio, nella scelta giusta delle fasi, di una buona organizzazione e di una grandissima differenza individuale. Ecco, io vedo una partita in cui le differenze individuali avranno
la meglio.
La meglio, sì.
Bene, altra lettura. Braglia, tengo il direttore per ultimo.
Come lettura io penso, sì, mi accomuno un attimino a quello che ha detto Stefano adesso, ma credo che l'Atalanta abbia i mezzi per mettere in difficoltà questo Napoli.
Citamene uno, qual è?
No, soprattutto sul ritmo che eventualmente Gasperini potrà, perché dipenderà tanto come affronteranno a livello di atteggiamento l'inizio della partita. Se l'Atalanta dovesse ipoteticamente dover scardinare la difesa del Napoli, e allora diventa un bel problema per il Napoli. Dall'altra parte io credo che nei commenti di Conte sia stato furbo nello sminuire il valore di questo Napoli. Io credo che il Napoli sia una squadra tosta, proprio con le caratteristiche anche dell'allenatore, che gli sa dare l'allenatore, e credo che comunque sarà una bella partita, e sarà una partita determinante per il prosieguo del campionato. Dovesse vincere l'Atalanta si candiderebbe, secondo me, a serio antagonista del Napoli, e probabilmente farebbe rientrare magari anche qualche altra squadra. Se il Napoli dovesse fare risultato, io credo che il Napoli metterebbe una seria ipoteca non tanto sul campionato.
Ha liquidato l'Inter. Ha mandato l'Inter in liquidazione.
Perché sì. L'Inter, l'ha già detto il direttore prima. Sono d'accordo col direttore, non è più lo stesso l'Inter dell'anno scorso.
Simone, una domanda secca e risposta velocissima. Meret o Carnesecchi?
Meret,
più forte?
100% Meret. Sì,
Meret
sì.
È più forte.
Sì, sì.
Bene, Paolo, vengo da te.
Sì, ma guarda, questa è la partita, diciamo, chiave, perché dovesse vincere con l'Atalanta, poi l'approccio con l'Inter, che è la partita, diciamo, veramente che vale il campionato, potrebbe essere più sereno. Quindi è una partita molto delicata per il Napoli. Ricordiamoci che poi a breve scadenza il Napoli avrà anche la Lazio, un doppio confronto in Coppa Italia e in campionato, quindi insomma è un percorso che deciderà un pochettino il cammino del Napoli. Io credo che queste dichiarazioni di Conte, ha ragione Braglia, appartengono un pochettino, come dire, alle schermaglie tattiche che Conte sa preparare benissimo. Cioè la rosa del Napoli è stata costruita con un mercato sontuoso, faraonico, moltissimi giocatori, quasi 8 undicesimi se non sbaglio, fanno parte della rosa dello scudetto. Quindi parlare di una rosa che è inferiore a quella, o limitata rispetto a quella dell'Atalanta, sinceramente fa un po' ridere. Quindi non si può mettere su questo piano, ma fa benissimo Conte da un punto di vista tattico, dialettico, a ragionare in questo modo. La chiave
può essere, su questo sono d'accordo, sul ritmo, cioè il Napoli è diventato sornione nelle ultime partite, cioè è capace di aspettare, anche se in casa, affronterà in casa l'Atalanta, io credo che stimolerà proprio l'orgoglio dell'Atalanta a farla attaccare, e il Napoli quando viene attaccato ha la capacità assolutamente di chiudersi e di far rimbalzare l'avversario per poi colpirlo. È una caratteristica di queste ultime partite del Napoli, quindi io non credo che il Napoli procederà, come dire, a una partita sprombattuto, ma darà l'iniziativa all'Atalanta, questa è la mia sensazione.
Sì. Reteghio o Lukaku?
Ragazzi, Lukaku sono entrambi caldi, come si dice.
Eh sì, due belli caldi sono adesso.
Lukaku ha fatto un gol a Milano old style, cioè quello ricordato un pochino per una serata, per pochi attimi, il Lukaku travolgente di Conte proprio, no?
Sì, sì, sì.
Dell'Inter,
sì,
quello.
Sì, dell'Inter.
Ma non giochi... è ancora Lukaku ancora.
Sì,
della...
sì, se l'ha ricordato. Gioca in casa, quello che ha detto Paolo lo trovo, se lo condivido, deve stare attento all'Atalanta a non cadere nella trappola
di Conte.
Se invece sta lì e fanno, vediamo chi attacca, ritmo, allora l'Atalanta potrebbe avere la meglio, come dice giustamente Simone. Però l'Atalanta non deve cadere nella trappola di Conte. Cioè che ti dà questa illusione di governare il gioco, di dominare, eccetera, eccetera. Poi basta un contropiede, l'Atalanta lì fa dei pasticci inenarrabili. Abbiamo visto a Milano, esatto, contro l'Inter. Cioè, esatto, c'ha quelle partite zero, no, capito? Zero, sì, picchi da 0 a 100 può, sì, essere zero.
Bravo,
Napoli,
bravo.
Però può essere,
perché
anche 100,
io nella testa ancora ho quella partita lì dove è stata travolta.
Cioè, a me quello che fa rabbia dall'Atalanta, dal punto di vista sportivo, no, è che non media mai, cioè potrebbe giocare per il titolo, io sono d'accordo con Simone, ma deve capire ancora i momenti della stagione. A volte a questa squadra, nella maratona,
gli manca
capire quando è bravo. Momento.
Sì,
capisci?
Sì. Vai, Simo.
Gli manca il rifornimento, bravo.
Che dici, Simone?
Però posso?
Vai,
devi. A livello di opinione pubblica noi la stiamo sminuendo troppo questa Atalanta, cioè io considero che l'Atalanta non venga mai presa in considerazione così come serie antagonista di quello che è anche i giornali, tutto sport.
Vabbè, ma anche lo stesso Gasperini l'ha detto, Simone.
No, non l'ho preso.
A domanda diretta,
sì,
ha detto, però, ma quale scudetto?
Però Stefano...
sì, noi la penso come te.
Ne parlavamo anche,
certo,
io e te,
no?
Ne parlavamo anche io e te. Cioè, questa l'Atalanta, oh, rendiamoci conto, ha vinto col Liverpool l'anno scorso, ha vinto col Bayer Leverkusen, cioè che non aveva perso una partita. Ma perché l'opinione pubblica deve sempre non prendere in considerazione una squadra che, uno, è un modello per il campionato italiano, due, al miglior allenatore del campionato italiano, tre...
Vabbè, che dobbiamo fare, Simone? Non ho capito.
Ma perché l'Atalanta, anche Marco stesso...
Ma la stimiamo, la stiamo prendendo in considerazione. Anche all'inizio dell'anno abbiamo fatto i pronostici.
Io l'ho detto che può lottare per lo scudetto, che altro devo dire?
No, all'inizio dell'anno non l'hai mai detto.
Non è vero. Vattene a sentire registrazione, non è vero.
Vabbè, dicevi che la Juventus, però insomma, poi alla fine...
Per me pure la Juve può lottare ancora, cioè siamo... Non mi sento di escludere né la Juve, esatto, né l'Atalanta, anzi l'Atalanta è...
Però secondo me
c'è un attacco,
Simone,
Paolo
e Massimo, vai.
No, posso dire solo una cosa, ma questo a beneficio di tutti, che comunque per chiarire un attimo il punto di vista giornalistico. Se l'Atalanta dovesse vincere lo scudetto, ma lo dico proprio con massimo affetto nei confronti dell'Atalanta, è una iattura da un punto di vista comunicativo. E te lo spiego, perché purtroppo... diciamo i giornali, l'opinione pubblica eccetera si basano sulle grandi squadre, sui grandi bacini di interesse. L'Atalanta sta facendo delle cose fenomenali.
Però sarebbe una bella cosa, Paolo.
Bella storia,
una bella storia, no?
Assolutamente. Sarebbe una bella storia. Però io ribadisco, il bacino di lettori, il bacino
certo, evidente.
È molto spesso si rivolge ad altri. Allora,
è come il discorso della gerarchia delle notizie che facevi prima, Paolo.
Assolutamente lo stesso. Ma questo, guarda, te lo dico con dispiacere.
Lo so.
Perché in effetti l'Atalanta per me è qualcosa che ha ragione Braglia, è un modello per tutti. Però è come confrontare uno che ha un bacino di 5 lettori con uno che ne ha di 1 milione. Hai capito? La stessa roba. E quindi... a volte se ne parla di meno,
però
ne
noi
parla
dobbiamo
di
sperare. Però Paolo, il bello del calcio è anche, vuol dire, l'imponderabile, l'imprevedibilità. Io ho visto uno spot Save the Children, ci sono 4 allenatori, sono quelli che dici te, la gerarchia delle notizie. Cioè, se noi dobbiamo sperare qualcosa di diverso, dobbiamo di Inter, Milan, Juventus e Napoli, guarda, e ce ne andiamo tutti a casa adesso al 2 di novembre, al 1 di novembre.
Tu guarda anche,
ma, no, diciamo, ma hai ragione, hai ragione.
Gasperini al però, pallone d'oro, no? È passato quasi sotto silenzio. Però in effetti Gasperini è uno che avrebbe meritato, per quanto riguarda gli allenatori, un premio proprio veramente per quello che ha fatto. Cioè, ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, ribadisco, cioè, quindi ha fatto un miracolo assoluto.
Certo, certo.
Però cioè, purtroppo i numeri, ma non, io lo dico veramente asetticamente, non perché ci credo, te lo dico perché
è così,
essendo,
sì, no,
diciamo,
così.
Il lavoro, i numeri ti dicono altro, e molto spesso questa gerarchia delle notizie, gerarchia anche dei bacini di lettori, stabilisce delle priorità.
Questo è vero, questo è vero. E mi manca un po' il pensiero di Massimo Orlando su quello che stavamo dicendo su questa partita, un po', no Massimo?
Ma
la chiave, quale pensi che possa...
Ma sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, anche Stefano, non deve cascare l'Atalanta in questa voglia di dominare per forza la partita, perché il Napoli non sta giocando bene, perché anche a Empoli il Napoli ha faticato, con Lecce ha faticato, però poi dopo ha queste giocate dai singoli che gli permettono di vincere la partita. Dunque credo che Gasperini sia così bravo e preparato da non cascare in questa trappola. Dunque sarà, da un punto di vista tattico, molto interessante
poi
vedere.
Io ci sì, poi i due allenatori sono due che grandi anche motivatori. No, io l'unica cosa, per rispondere prima a Braglia, perché io personalmente sarei molto contento se ci fosse una vittoria di questo tipo. Però è anche vero che l'Atalanta negli anni spesso noi l'abbiamo messa come quella che doveva essere, no, pronta a fare a spiccare il volo, poi gli manca quel momento dove perde
Marco,
cioè voglio dire, travolta dall'Inter quest'anno, l'abbiamo negli occhi,
è molto comprensibile, come ci insegna il nostro maestro, amico, direttore Paolo. L'Atalanta è testa o croce,
esatto.
In un campionato
non c'è una via di mezzo,
sono 4-5 anni che in campionato è così, e a me fa un po' rabbia, perché c'è stata una
se ci fosse una sfumatura testa, forse
invece tiro la moneta o è rovescio o 5 vittorie consecutive o 7 vittorie consecutive, poi perde col
Allora voglio fare l'ultimissima domanda,
l'ultima cosa, però dimmi una cosa: se l'Atalanta dovesse perdere, ai tifosi dell'Atalanta veramente gliene frega zero? Cioè, se la Juventus o il Milan o il Napoli o l'Inter dovessero perdere, e come invece gli importa? Cioè, c'è un approccio diverso, tutto quello che fa l'Atalanta è tutto guadagnato, cioè hai una possibilità di lavorare molto più serenamente che in altri ambienti, questo è evidente.
Poi vabbè, rispondo ad Antonio, mi dice: Marco, vorrei ricordare che Gasperini con l'Inter ha fallito, però era un altro Gasperini, era un'altra storia.
È stato un mese.
Sì, ma tira fuori sempre questa cosa, mi sembra un po' riduttiva a me, era un'altra storia in quel momento, un altro Gasperini, un altro Inter, un'altra Inter, veniva da un momento pure
lì. Ma possiamo dire che è tra i migliori allenatori che abbiamo?
Per
dai,
me sì, è tra i migliori, per me è più forte Conte.
Per Maloso,
per me Conte è più forte, io
irascibile.
Conte per
sì, però è bravo, non mi puoi dire che non è bravo Gasperini.
Chi ha detto il contrario?
No, dico in generale. No, perché c'è gente che sei antipatico, quindi non sei bravo. Sei antipatico,
Gasperini è uno dei migliori in assoluto al mondo.
E comunque in Europa ha fatto meglio di Conte, questo bisogna dirlo. Esatto. Lui la coppa l'ha alzata, Conte in Europa ancora ci deve far capire chi è.
Però non lo fare, non voglio dire a Conte.
Però così, è la verità, è la verità. Allora, l'ultimo giro e vi saluto. Riguarda Lazio e Fiorentina, questa cosa l'abbiamo affrontata con Stefano nella parte, diciamo, precedente della trasmissione, quindi approfitto della vostra presenza. Vi chiedo semplicemente, ad oggi, considerando la rosa, quello che stanno facendo, l'arrivo dei due allenatori, chi ritenete più da Champions per raggiungere eventualmente questo obiettivo? Una delle due o nessuna delle due, potete anche rispondere. Parto da De Paola stavolta. Vai, Paolo.
Lazio la vedo un po' più attrezzata, vedo gli uomini giusti al posto giusto, vedo giocatori che l'anno scorso non erano di questo livello, che sono stati esaltati da Baroni. La Lazio ha una bella rosa, ha un bel campo di titolari, insomma è una squadra attrezzata per poter andare in Champions. La vedo più della Fiorentina. La Fiorentina ho paura a volte degli alti e bassi, questo temo della Fiorentina.
Braglia?
Sì, anch'io sono d'accordo. Lazio. Fuori di dubbio, fuori di dubbio. Ma, cioè, anche ieri sera, per l'amor del cielo,
nella povertà, diciamo, del Como, tra virgolette. Il Como aveva messo in difficoltà tutte le squadre ieri sera, la Lazio proprio ha comandato dall'inizio alla fine. Anche dal punto di vista agonistico, sul ritmo, sulla tecnica. È una squadra veramente completa. Chapeau.
Orlando, Massimo Orlando.
Ma io dico tutte e due. Tutte e due, perché ci possono essere due grandi squadre che steccano. E ti devo, della Lazio sono d'accordo con quello che avete detto, ma guardate che la Fiorentina ha trovato una stabilità, ha subito due gol nelle ultime cinque partite, ne ha fatti tantissimi, ha sistemato la squadra, davanti c'è Ken, Gudmundsson e Beltran, Gossens, De Gea in porta, ragazzi, hanno fatto una squadra intelligente, questa è una squadra pericolosa, assolutamente, e Adli in mezzo al campo... Il Milan non so per quale motivo lo abbia dato via.
È vero, veramente, tutto molto vero. Allora, anche questa è una bellissima squadra, però ci dobbiamo salutare. Io sarei qui a parlare di calcio con questa squadra, veramente mi piace tanto questa squadra del venerdì. Ringrazio il direttore De Paolo e gli auguro un buon fine settimana. Ciao Paolo, all'editoriale di lunedì. Ciao Paolo, un abbraccio con Vincenzo Marangio. Saluto anche Simone Braglia.
Ciao Simone.
Aspetta, Simo. Ti do saluto a dopo, aspetta un attimo. Prima saluto Orlando.
Ciao Massimo.
E lo ringrazio. Ciao Massimo. Ragazzi. Ciao Massimo.
Anche a te, Massimo.
Grande Massimo. Allora, caro Simone, c'è il gioco pronostico, perché qui la sfida, tu sei in testa alla classifica con... No, in testa, sei secondo.
No, è stato squalificato secondo me.
Perché?
Non lo so.
Stato
le ultime notizie, il giudice sportivo.
Addirittura,
vogliono
squalificare.
Vogliono squalificare.
Hai capito. Allora, Braglia, Napoli-Atalanta, come finisce?
Napoli-Atalanta 1-2.
1-2. Oh, mamma mia. Udinese-Juventus.
Udinese-Juventus 3-2 per la Juve.
Ah, altro 2. Verona-Roma.
Oh.
1-0 per il Verona.
1-0 per il Verona, attenzione!
Braglia, come si chiamano i chioschi lì sul lago di Como? Come si chiamano? I trutti? Come si chiamano? Dai, c'è un nome, vai.
L'unico che ha dato questo risultato.
Vai con la fraschetta là. Grande adesso all'orario
Simone.
Giusto, alle 4.
Colpo
ti fai un bel
finale
di
della giornata. Va bene, va
rilassi.
Bene. Simone, ti abbracciamo come sempre.
Ciao,
buon
Simone.
Fine settimana.
Ciao,
Simo.
Ciao, Simo.
Break per noi, break per noi.